Allora, Linux Network Mount Namespaces, un titolo pop mi è venuto fuori, cioè tipo un insieme di keyword. Di che cosa parlerò e perché sto facendo questa presentazione? Il perché è più facile, perché negli ultimi mesi mi è capitato di giocare un po' con queste tecnologie e mi è sembrato che fossero, cioè, vabbè, una cosa banale, tecnologie promettenti. Infatti c'è tanta gente che ci si sta arrovellando abbastanza, questo quindi non è proprio una mia scoperta, e mi sembrava carino, diciamo, condividere quello che avevo imparato, anche perché alcune cose sono più sorprendenti di quanto pensi. Cioè, in genere, la prima giornata di studio torna tutto. Alla settima giornata di studio inizia ad avere grandi dubbi sulla tua comprensione del cosmo. Comunque, di cosa stiamo parlando? Innanzitutto parliamo di un sistema specifico di Linux, ok? Specifico di Linux fino a un certo punto, nel senso che tecnologie simili si trovano anche su BSD, le trovate anche su Windows e Mac, suppongo, non ho idea. Però non è che sia un'invenzione che c'è solo su Linux, però le implementazioni sono diverse, queste sì, è roba che dipende molto dal kernel. E qual è il concetto di namespace quando parliamo di processi? Vabbè, magari se avete della conoscenza di programmazione in generale, i namespace sono tipo uno spazio dei nomi. Che cos'è uno spazio dei nomi? È il concetto che all'interno di un certo contesto i nomi si riferiscono a qualcosa che non è detto che sia quello a cui si riferiscono gli stessi nomi altrove. Cioè, magari a casa vostra Franco è vostro zio perché è il principale Franco, però altrove potrebbe essere pure un altro, no? È l'unica persona che si chiama così. Quella è una specie di namespace. E probabilmente all'interno di quel namespace, se invece state parlando, no, di un Giuseppe che non è vostro fratello, ma è un altro Giuseppe, dovete dire Giuseppe chi, perché altrimenti sembra che è vostro fratello. Questo è il concetto. Tornando però, questo in programmazione torna di più. Se invece stiamo parlando di processi, processi quindi che girano, li esegue il kernel, i processi, che cosa vuol dire un namespace? Il namespace smonta un po' una di quelle che sono per me le istituzioni di quando ho iniziato a capire come funzionavano i computer, e te le distrugge abbastanza. Cioè l'idea che lo stato del computer sia una cosa condivisa da tutti. Se tu metti un file in una cartella, quel file c'è sia che lo apri con Nautilus, c'è se lo apri con LS, c'è se lo apri da un altro programma, perché quel file c'è sul computer. Poi magari non c'hai i permessi sono un po' un'eccezione a questo, però quello è un errore diverso, non è che quel file non esiste. E così la stessa cosa per l'uso della rete. Voi avete inserite, no, avete un'interfaccia di rete, quindi fate ifconfig o fate IPL o fate quello che vi pare, e quell'interfaccia di rete c'è. Forse ha un IP e tutti quanti lo vedono che ha quell'IP e la possono usare alla stessa maniera. Ecco, i namespace cambiano questa cosa, nel senso che processi diversi hanno visioni diverse di quello che sta succedendo nel sistema operativo e quale è lo stato. Questa cosa... Ah sì, ecco, piccola precisazione per chi già in realtà conosce l'argomento e magari poi mi fa questa domanda. Ci sono i privileged namespace e gli unprivileged namespace. Non so nulla degli unprivileged namespace, non c'entro nulla, non lo so. Sì, è brutto che una cosa si chiami privilegiata, vabbè, non gli do io i nomi alle cose. Che cosa ci si fa con i container? La cosa più famosa che ci si fa sono i container. Sì, vabbè. Che cosa ci si fa con namespace? La cosa più famosa sono i container. Cioè, Docker non ci sarebbe senza i container. Senza i namespace, la madonna. Ma in realtà ci si fanno anche altre cose. Le altre cose che ci si fanno sono spesso cose di sicurezza, quindi cose di isolamento. Però in realtà io cercherò di dare degli spunti di cose che non sono strettamente di sicurezza. Una nota volevo farla sul fatto che molti di questi programmi hanno dei nomi che a me mi fanno un po' schifo, tipo fire jail, cioè il carcere di fuoco, cioè tipo peggio del carcere, pure col fuoco lo facciamo. E invece Bubble Wrap mi sembrava super simpatico. E Bubble Wrap è la carta mille bolle in inglese, quindi molta più carineria. Perché ho nominato questi due? Perché ci sono in realtà un sacco di programmi che ti aiutano a giocare con i namespace. Fanno un po' tutti le stesse cose, questa è la verità, però vabbè, alcuni sono un po' più pratici di altri. Nelle slide mi riferirò appunto a Bubble Wrap, che è il nome del progetto, ma l'eseguibile si chiama B-Wrap, e a Unshare, scritto UN-Share, quindi scondividere. Però ce ne sono un tot di altri. Nominerò anche OrJail, che è un bel progetto. Perché l'avete chiamato Jail? Ve l'ho chiesto infatti poc'anzi. Ma a parte questo è un bel progetto. I Mount Namespace. Volevo partire dai Mount, anche se per certi versi i network sono più interessanti, perché mi sa che sono più intuitivi da capire. Quanto si legge? Tanto non potevo farci nulla, quindi era così uguale. Cioè, certo no, però ci provo. Grazie. Se voi dal vostro computer, userò la notazione che per me è abbastanza standard, se c'è scritto cancelletto è perché il comando lo lancio da root, se c'è il percento lo lancio da Unix, lo lancio da utente. Qui lancio da root il comando mount, mount senza argomenti non monta, ma vi dice cosa è montato. Vabbè, grep slash perché volevo fare la prova sul computer mio, insomma. E gli dico, mi fai vedere che cos'è, come è montato? E lui mi dice che ho montato il disco mio, l'ho montato sulla slash, è un file system ext4 ed è montato read-write rw. Poi io lancio bubble wrap con l'opzione ro bind, che vuol dire read-only bind, che vuol dire montami la slash del sistema principale, me la rimonti sulla slash del sistema che sto lanciando e a quel punto lanci il comando mount e mi dici cosa c'è di montato. E boom, ora le opzioni di mount sono cambiate. Cioè quel processo vede proprio che la lista dei file system montati è diversa. Facciamo allora un esempio. Lanciamo la stessa cosa, ma invece di semplicemente consultare la lista, proviamo a creare un file root fu, in teoria root ce li ha i permessi di crearsi un file nella sua home, ma non può, e il motivo è read-only file system, non è che non c'ha i permessi, il file system è read-only, quindi diciamo no, funziona, e il concetto è che abbiamo lanciato un comando che no, non gira in un container e no, non gira in una macchina virtuale, però in un ambiente diverso. In questo caso è un ambiente uguale a quello principale, ma più limitato. Abbiamo copiato, come se avessimo copiato tutto, però read-only. Ma in realtà possiamo fare anche altro. Ah, mannaggia, qui non mi è andato a capo. Vabbè, però si capisce, credo. Qui mi sono montato la slash, ho fatto meno meno bind. Quindi me la sono... questa opzione è inutile secondo me, però lo devi dare per forza, se no non funziona. Cioè gli stai dicendo la slash del processo lanciato è la stessa del processo padre. Che potrebbe sembrarvi che non c'è bisogno di dirlo, però Bubble Wrap funziona così. Però gli sto dicendo invece etc è in tempfs, ok? Quindi la etc non è la vera etc, è un'altra cartella. Ed è una cartella scrivibile, solo che quello che scrivete va nella RAM. E qua non si vede, però qua c'ho scritto touch etc fu. Cioè ho provato a creare un file qualsiasi dentro etc. E lui non mi dà errore, funziona. Però poi, quando vado a vedere se quel file esiste nell'ambiente principale, quel file non esiste. Perché io questo file non l'ho creato sul disco, l'ho creato nel tempfs, che stava solo all'interno di questo namespace. Ok, quindi qua già è una cosa diversa. Io ho dato ad un processo un ambiente che per esempio potrebbe essere utile se voi volete che un certo processo possa fare le scritture, perché magari altrimenti non funziona, però in pratica sia innocuo. Cioè, voi volete che un certo processo di fatto non possa toccarvi una directory? Così l'avete fatto. Cioè, scrivi quello che ti pare su etc, tanto non funziona, cioè è inutile. E questo è un altro trucchetto di sicurezza, con cui di fatto noi abbiamo tipo nascosto una directory, no? Cioè, la etc vera lui non la vede. E questo quindi può nascondere file ad un processo. In realtà gli può anche far vedere dei file che altrimenti non potrebbe vedere. Questa si fa in dei modi molto lunghi, un po' più articolati, però quando imparate il fatto che potete di fatto il mount bind è il concetto chiave con cui voi prendete una directory nell'ambiente principale e la fate vedere in un'altra directory dell'ambiente che state lanciando. Con questo concetto voi rimuovete le cose e potete fare parecchi trucchi. Ok, che me ne faccio in pratica? Perché uno potrebbe dire, ma se tu vuoi un processo che non può toccare la etc, ma non farlo girare come root, è più semplice, no? Tanto nessun altro utente può modificare di norma nulla dentro etc e l'obiettivo era raggiunto tale e quale. Vero, però in realtà ci sono un po' di cose che altrimenti sono difficili da fare. Prendiamo quest'idea. Qui vogliamo fare uno... Non mi veniva in mente un esempio buono, quindi l'esempio è un po' artificioso, prendetevelo come è, però ci sarebbe potuto essere un esempio meglio. Vogliamo fare uno script che modifica... uno script che lo può lanciare un utente normale e questo script modifica un file in una directory che però è privilegiata, quindi in cui lui non dovrebbe poter accedere. Però invece vogliamo che ci acceda. Come facciamo? Allora, questa è la spiegazione, diciamo... Sì. Vai piano. Va bene. Prego. Il punto è che c'è uno script che vogliamo modifichi un file in una directory in cui l'utente con cui gira in teoria non potrebbe fare le modifiche. Come si fa questo? Qui c'è la spiegazione, diciamo, old style. Cioè, un modo semplice per me è fare con sudo, per esempio. Ok, sudo non è nemmeno tanto old, o setuid, se preferite. Comunque, il concetto è fare una privilege escalation, di fatto. Poter dire, non so se è presente, che con sudo è possibile dire che l'utente può lanciare anche solo alcuni programmi senza password. Quindi potreste dire, l'utente mi lancia un programma con sudo. Non serve la password, quindi di fatto lo può lanciare, però gira come root. Ma quel programma noi ci assicuriamo che faccia solo alcune cose specifiche che gli vogliamo consentire. E quindi, per esempio, qui noi facciamo uno script, la prima riga è un po' strana, è la privilege escalation. La prima riga è, se non sono root, fammi sudo dello stesso programma. Quindi tu lo lanci come utente, lui fa sudo dello stesso programma e ora sei root. A rifar giro e dice ora sono root e creo questo file. La cartella segreti Antani, cioè la cartella segreti sarà una cartella protetta e io creo il file Antani dentro la directory segreti. Se non ci riesco, Zenity chi lo conosce? È un coso che se tu lanci Zenity --error ti appare un pop-up con scritto errore. Ok? Quindi sembra ragionevole che io dico provo a fare questa cosa e se ho degli errori mostro un'interfaccia all'utente. Ok? Non funziona. O meglio, questa cosa ora tipo funziona, ma probabilmente smetterà di funzionare a breve e potrebbe già non funzionare sul vostro computer. Però funzionava 10 anni fa, quindi magari avete studiato Linux 10 anni fa e vi sembra che funziona, e sul mio computer funziona. Funziona perché non uso Wayland. Ma su Wayland non funziona. Perché non funziona su Wayland? Perché su Wayland nessun processo può far vedere una finestra se non gira con lo stesso utente con cui gira Wayland. Su X non è così. Quindi su X potreste avere il server X che in realtà spesso gira come root, oppure gira con l'utente vostro, e di fatto chiunque ci può mostrare le finestre. Ecco, se ci pensate, questa cosa che chiunque può toccare il server X vostro non è un'idea geniale come sicurezza. Quindi è giusto che Wayland dica, ma se questo è il Wayland dell'utente Boisca, allora solo Boisca può mostrare le finestre. Ma quindi non siamo Boisca, qui noi siamo root. E quindi non funziona. E quindi come facciamo usando i namespace? Facciamo così. E qui poi sono passato da Bubble Wrap ad Unshare, perché nel frattempo è passato del tempo e mi ero dimenticato che avevo iniziato con Bubble Wrap. Però a parte questo, è uguale. Il concetto è più o meno lo stesso. Io dico, allora, la root è la stessa di prima. Poi faccio una cartella che è inaccessibile perché in genere nessuno ha i permessi, ma segreti invece è leggibile dall'utente. Quindi qua faccio un trucco con i permessi delle directory. Se questa directory, per esempio, ha i permessi 000, nessuno ci può entrare, ma magari questa è 777. No, non potete accedere a questa, per come funzionano le directory su Unix. Però se fate bind mount, sì, perché non dovete più passare dalla directory padre. Quindi la directory segreti ora è accessibile dallo script che andiamo a lanciare, mio script. Questo script gira come utente, quindi non come root, quindi può creare il file che di fatto apparirà dentro dir inaccessibile segreti antani, e se qualcosa va male io mostro Zenity e funziona. E diciamo, quindi questa ha ancora a che fare con la sicurezza, però non è proprio una modifica di sicurezza. Ha a che fare con la sicurezza nel senso che stiamo facendo una modifica perché Wayland ha fatto dei cambi di sicurezza a cui noi ci dobbiamo adeguare. Però di fatto serve soltanto a far funzionare un nostro programmino. Quindi questa era un po' un'idea generale di cosa sono i namespace per i mount. Ci sono un mare di altre opzioni e di cose strane che potreste fare. Io ho fatto soltanto bind, read-only bind e tempfs. Però potreste togliere dei mount, potreste aggiungere dei mount, potreste nascondere delle directory, potrei fare un po' quello che vi pare, e il senso è che potete far vedere al processo che eseguite un ambiente diverso. Questa è l'idea. Domande? Dubbi? Sì, vai. Vero. E però se lo usate, allora a maggior ragione non funzionava. Cioè, diciamo, quella versione è vero che Xout si poteva utilizzare, però molti programmi si basavano sull'idea che root poteva visualizzare finestre. Se lo proibite diventa più sicuro e quindi a maggior ragione avete ancora più bisogno di questo script, cioè, vabbè, di quello, sì, di questo tipo di modalità, anche se non usate Wayland. Era soltanto per dire, con Wayland sicuramente serve, mentre prima, in effetti, è vero, dipende da come configuravate il server X. D'ora in poi non c'è più Xout che tenga, non potete dire un altro utente può usare il mio schermo. Dovete fare le cose più ordinate. Ah, sì, sì. Sì, la domanda era perché... l'osservazione, più che la domanda, era non è strettamente vero che tutti possono accedere al server X perché esiste Xout che è fatto proprio per questo. Ho risposto, hai spiegato bene? E passerei ai namespace di rete, che sono più complicati oggettivamente, anche perché hanno una serie di sottigliezze così. L'idea è la stessa, voi vi aspettate che ogni processo ha accesso allo stack di rete che il sistema operativo ha. Quindi, per esempio, voi potete pingare localhost perché esiste il concetto di localhost. E riuscite a pingare il sito di riseup.net perché passate per l'interfaccia di rete, che poi ha le regole di routing, e tutta la catena funziona. Perché ogni processo può. Ecco, sei in un namespace, hai accesso ad uno stack di rete, però è un altro stack di rete e non c'entra niente con quello di prima. Quando noi creiamo un namespace di rete, all'inizio non ci sono interfacce di rete, c'è solo loopback. Ma non è il loopback che vi aspettate, è un altro loopback. È il loopback del namespace. Quindi, per esempio, se avete un server in ascolto su localhost, nel sistema operativo principale, dal namespace, se voi fate curl localhost 2.80, pensando che accederete al vostro server Apache, no, non funziona, perché quello è un altro localhost. È tipo come se foste su un altro computer. No? Se io metto sul mio computer 127.0.0.1.2.80, va da un'altra parte, ma sul tuo non è che vai a finire sul mio. No? E anche dentro al network namespace c'è IP tables, ma è il suo IP tables. Quindi c'è tutta un'altra catena di regole. Puoi avere un IP tables diverso. E detta così, uno dice, beh, ok, non ci sono interfacce, il loopback è separato, gli ho solo tolto la rete, non può fare nulla. In realtà no, lo vediamo. Comunque questo è quello che succede se fate unshare --net IPA, che vi dovrebbe mostrare tutte le vostre interfacce, lui vi mostra solo la loopback, ok? Quindi questo esegue il comando IP address in un namespace separato. Ma cosa possiamo fare noi? Non so se c'è solo questo modo di gestire la rete, però questo è un modo che mi sembra ragionevole e quantomeno il più usato, quindi cioè per me c'è solo questo, però magari scopro altro. Possiamo aggiungere un'interfaccia di rete virtuale ad un namespace. Che succede quando voi fate questo? Voi aggiungete IP-link add, è un comando strano. Cioè, di principio uno potrebbe pensare che come faccio ad aggiungermi una porta Ethernet? Cioè, io la aggiungo a mano, la inserisco via USB. Non è che la aggiungo con un comando. Però questo ve ne crea una virtuale. La chiama mia VTH. E la crea all'interno di un namespace, ok? In realtà, quando uno, se ci pensate, aggiungere una singola interfaccia di rete virtuale non serve a niente, perché un'interfaccia di rete, fate conto che è una scheda Ethernet, ha senso se ci metti un cavo, altrimenti che te ne fai? E infatti, in realtà, questa è una coppia di interfacce, ok? Voi aggiungete un'interfaccia dentro al namespace e un'altra fuori dal namespace ed è come se avessero un cavo tra di loro. Ok? A questo punto avete un link. Fate conto che quello è un altro computer, avete inserito una scheda Ethernet sul vostro computer principale, c'è un cavo. Bene. Ora possiamo configurare la rete. La rete non è che ve la fa da solo, la rete ce la mettete voi. Quindi da qui dovrebbero seguire i comandi con cui voi aggiungete gli IP. Quindi vi assegnate un IP a un lato dell'interfaccia, un IP al lato dell'altra, di fatto vi state creando una LAN interna. E avete gli IP tables da tutti e due i lati. Cioè potete controllare i firewall, fare il NAT, fate tutto quello che vi pare tra i namespace. Perché avete entrambi gli stack IP tables. Ok, che ci faccio? Un'idea, per esempio, voi potreste avere, facciamo conto di dare queste regole sull'host, quindi sull'ambiente padre, diciamo. Con questa regola noi gli stiamo dicendo, se qualcuno arriva da un'interfaccia virtuale e va alla porta 1234, ok, chiunque altro arrivi alla porta 1234, no. Quindi io ho fatto un sistema, un server su localhost che in realtà è accessibile solo dal network namespace. Quindi vedete che in realtà, volendo, i network namespace si possono usare non solo per fare ambienti meno potenti, meno privilegiati, ma in realtà anche per fare ambienti più privilegiati. Cioè, questo è uno di quei casi. Solo loro possono accedere a un 2-3-4. Oppure, altri utilizzi, si può forzare tutto il traffico che viene da un certo network namespace a passare attraverso un proxy trasparente. Questo, se vivessimo ancora nel 2000, magari lo useremmo con Squid per fare i proxy trasparenti. Adesso non ce ne facciamo più molto dei proxy trasparenti, vabbè, magari anche sì, però potrebbe essere carino usarlo per far passare tutto il traffico tramite Tor, che è quello che fa Orjail fatto da gli underscore, che è un altro uso carino. Ma in realtà si può anche fare, per esempio, che uno si logga tutto il traffico che viene da uno specifico network namespace. Non so se vi è mai capitato, se dovete dire, ma se io voglio capire quanto traffico viene da un certo processo, non so se avete fatto il conto, mica è facile. Cioè, come si fa a contare quanti byte sulla rete fa un certo processo? Ci sono dei trucchi per farlo, ma è tendenzialmente un macello. Oppure, se volete capire, ma chi cerca di connettersi un processo, dovete attaccarvi alle syscall, fare strace, forse ci sono anche altri modi, però è complicato. In realtà, IPTables, qualcosa meno JLog, vi permette di loggare tutto il traffico fatto da un intero network namespace, che è una cosa abbastanza potente. E io qui ho finito le slide, perché mi sembrava che questa come descrizione fosse fin troppo densa. E niente, e quindi a questo punto volevo anche un po' un'altra cosa che volevo dire, appunto, era mi sembra che queste tecnologie siano interessanti per chi vuole sviluppare in maniera sicura dei sistemi, che però non si tratta semplicemente di blindare delle cose che ho già, ma di fare in maniera ragionevole dal punto di vista della sicurezza, magari in realtà delle cose più usabili, ok? Perché, diciamo, c'è anche questo di problema, no? Cioè, sullo spettro sicurezza-usabilità, se non hai delle buone tecniche, anche un po' più nuove, di sicurezza, ti tocca scegliere tra le due. Ecco, cioè, questo era un po' il motivo per cui mi è capitato di lavorare su queste tecnologie. E niente, e quindi a questo punto volevo invece chiedere a voi, che a parte domande, chiarimenti, qualsiasi cosa, e spunti del genere. In base invece ai vostri gusti, ho una quantità di altri dettagli o attenzioni per chi si volesse mettere a giocare con queste tecnologie, perché ci sono una serie di altri cose pericolose in cui è molto facile imbattersi, e che magari, se qualcuno davvero vuole mettersi a fare qualcosa al riguardo, sono degli avvertimenti utili, perché io ci ho perso delle settimane. Sì. Quindi, quanti namespace si possono gestire? Non so di una limitazione. Immagino che la memoria, come tutte le cose, sia finita, ma non penso teoricamente infiniti. Invece la lunghezza di un'interfaccia di rete è limitata. E può essere tipo al massimo 8 caratteri, mi pare. Non me lo ricordo. Quindi il limite scatta prima lì. Comunque, insomma, prima che li riempi, un po' ci passa. Ah, forte. Sì, giusto. La domanda è: come faccio a sapere che sono dentro un namespace? E mi ricordo che si poteva fare, ma non mi ricordo come. Quindi, con Google. quando crei un namespace lo hai nominato? Giusto, ottima domanda. I namespace si potrebbero nominare e in alcuni casi ha anche senso nominarli, non in tutti i casi. Un caso in cui ha sicuramente senso nominarli sono i namespace di rete. Perché? Perché dovete in genere prima creare il namespace, poi configurare la rete e poi ci lanciate i programmi. Mentre nel caso dei mount namespace è ragionevole fare tutto in un colpo solo. Per come funziona proprio IP tables o almeno i comandi che ho trovato, non c'è un modo per creare un namespace di rete, effimerlo e lo usate al volo. Ma non sarebbe comunque forse manco una buona idea. Faccio un esempio. La regola di IP tables questa, non lo so, ma non giurerei che la potete digitare se mia ETH non è disponibile. Non me lo ricordo come funziona, ma ho un sospetto del genere, o cose di questo tipo. Cioè a volte vi conviene che prima vi create le cose e poi ci lanciate i processi dentro. Quindi sì, potete crearvi dei namespace di rete e dei namespace mount nominati, oppure potete farne di anonimi. Per quelli di rete, quello anonimo non ha tanto senso. No. Il nome è un symlink da qualche directory a qualche ID, che non mi ricordo com'è. Però, tipo, per rispondere anche alla domanda di prima su come fai, c'è tipo una cartella dentro Proc in cui sono elencati tutti i namespace disponibili e ce n'è un'altra in cui c'è il nome, che poi è un link a quell'altra cartella, le tipiche cose che fa Linux, con un miliardo di link dentro Proc. Però tant'è che il namespace principale è perché anche Lost è un namespace, a suo modo è il namespace 1. Tutto qua. Quindi quando se li fai anonimi hanno un ID e non hanno un nome. Volatile. Direi di sì, nel senso è volatile a meno che poi magari hai uno script che a ogni avvio te li ricrea. Però di principio è una roba che tu gli dici al kernel a runtime e dura solo a runtime. Se, tipo i ptables del resto, no? Cioè, i ptables in teoria quando spegni lo perdi. Poi magari c'hai uno script, ragionevolmente, che te lo ricrea. Però sì, volatile. Chiede se l'interfaccia è volatile. Sicuramente i tool che ho nominato sono volatili. Quindi Bubble Wrap e Unshare sicuramente non salvano niente. Sì, non salvano niente. Non so se in realtà hanno qualche opzione tipo per fare una specie di dump, ma nemmeno ci giurerei sinceramente, perché boh, il dump di una configurazione intera di rete, di IP tables e cose così, boh, non lo so. Se in FSTab o in Network Interfaces posso configurare un namespace, direi che in Network Interfaces credo di no, anche perché l'impressione che ho è che Network Interfaces sia tecnologia in declino e che prima o poi sarà rimpiazzato o quantomeno non ci aggiungono le cose più alla moda. E questa è l'impressione. In FSTab direi anche lì di no, perché non è proprio fatto per creare namespace, è fatto per montare i file system su Lost. Troppo veloce? Okay. No, bisogna tra uno sguardo fisso. Ok. Ok, quindi traduco, hai già detto da cosa protegge l'uso dei namespace e chi può intercettare cosa, insomma a cosa aiuta. E, mi sembra un'ottima domanda, ma direi che sono uno strumento così generico che non ho proprio una risposta. È un po' come i permessi sui file. Il concetto è che evitano l'accesso indesiderato. Però naturalmente solo dei permessi sensati fanno questo, non i permessi in generale. I namespace di principio permettono di lanciare, per esempio, in effetti ho saltato gli usi tipici. Usi tipici, avete un servizio, syslog. Syslog riceve i messaggi su una certa porta o su una certa socket e li scrive su un file. Supponiamo che qualcuno vi, per non so come, vi buchi syslog perché magari manda un messaggio tramite al server syslog, boom, scala i privilegi, cose, e modifica il vostro sistema. Allora voi potreste dire, ma se io dico a syslog che lui l'unica cartella scrivibile è var log, che in fondo tanto quello è, che lui non può fare traffico in uscita, tanto non lo fa mai, potreste, però per la maggior parte dei casi non capita mai, allora ho reso più sicuro syslog nel caso di un attaccante. O stessa cosa, un po' più comune, facciamo conto che ho, che ne so, PHP che gira sul sito e, che ne so, mi sembra non improbabile che qualcuno mi buchi WordPress. Io potrei fare che il mio processo PHP e, per esempio, non possa fare traffico di rete, ok? Il che poi vuol dire che i plugin di WordPress non mi si aggiornano, vabbè, però non è che, però almeno lo puoi fare. Oppure può girare in un network namespace in cui, con delle regole IP tables, diciamo che l'unica cosa che può fare è controllare l'aggiornamento dei plugin. Basta. No? Quindi possiamo inscatolare meglio alcuni programmi. Questi sono un po' gli usi più tipici che si fanno di mount network namespace. Non voglio scatenare guerre di religione, ma le opzioni di systemd che dicono tipo questo è read only, questo è read write, sono delle opzioni utente che di fatto espongono le funzionalità dei namespace. O le opzioni tipo private network che dicono questo processo non può fare traffico di rete, sono i network namespace, però ci si fa anche altro, ecco, ci si possono fare anche cose più bizzarre. Vai. Per i casi che ho citato, perché dovrei usare i namespace e non Linux container? Beh, i Linux container sono un intero sistema operativo diverso. Quindi un motivo mi viene in mente è a fare apt-get upgrade è comodo, c'ho anche il pacchetto unattended upgrades che fa gli aggiornamenti di security di notte in automatico appena sono disponibili. Se crea un container lo fai l'aggiornamento di sicurezza? Se è un sistema operativo in più, è un sistema operativo in più da mantenere. Cioè, io non sono contro i container, ma ci tengo a dire che se hai 10 container, sei diventato, prima eri il o la sistemista di un sistema operativo e ora lo sei di 11 sistemi operativi. Diciamo gestione del tempo per quanto mi riguarda. Quindi, secondo me, un container vince quando ti fa proprio comodo avere un sistema operativo diverso. C'è un programma che tu lo vuoi pescare e ci sta soltanto in Fedora versione 7.11 e invece tu sei su Debian Buster, troppo più comodo usare un container che portare tutti i sorgenti, ricompilare, magari è scomodo. Però se quello che vuoi fare è lanciare un programma e dirgli che non può usare la rete, è abbastanza comodo. Bubble Wrap. Dategli un'occhiata. Ok, quindi per le registrazioni nominava libpamnet, che serve per fare in modo che un utente quando fa login passa tramite PAM che le assegna un network namespace separato, immagino in base a delle configurazioni. Dell'altro che ha a che fare con namespace utenti che però si collegano tra di loro via rete, il nome me lo sono perso. VDENS, ok, da VDE, ok, sì, certo. No, come VDE è il virtual, sì. Ok. Quindi collega tra di loro, è una VPN tra namespace di rete. Ok, grazie. Se hai domande oppure le storie dell'orrore sono sempre dietro l'angolo, come le volete. Storia dell'orrore. Sì. Tanto. Non me lo ricordo quanto, però tanto. Oddio, no, non lo so. Immagino che la i namespace è vero che li si chiama con un nome unico e sembrano un set coerente e questi programmi tipo Unshare e Bubblewrap li presentano in maniera unica, però di fatto ognuno di questi namespace sono una cosa separata. Ci sono i mount, i network, i process, i user... E fanno delle cose diverse con API diverse, il tutto insieme è un concetto simile, questo sì, però arrivano gradualmente, ognuno ha la sua storia e secondo me ognuno ha il suo maintainer dentro al kernel Linux, perché per come funziona un po' il kernel Linux, cioè chi si segue il network, secondo me non è lo stesso che si segue la shared memory, non lo so, però secondo me è andata così e sono arrivati gradualmente. Bene, la mia storia dell'orrore riguarda le Unix Domain Socket, che erano una cosa che per molto tempo io ho adorato e ora, no, è tipo quando hai avuto una brutta esperienza con qualcuno. Cos'è una Unix Domain Socket, se l'avete mai usata? È un file, quindi è un qualcosa che sta sul file system, e su cui un utente può fare listen, quindi come se ascoltasse su una porta, ma ascolta su quello che è un file. Ma il file non è che ha i contenuti del traffico. Qualcun altro si può connettere lì, quello che c'è sul disco è come se fosse una specie di puntatore. Io faccio listen su una socket, che è per esempio, no, temp dbus.soc. Ok? È una Unix Domain Socket che non è proprio questo il percorso, però il vostro sistema operativo ce l'ha. E qualcun altro può fare connect, quindi si può connettere lì. Che cosa ha di carino rispetto tipo a fare listen su una porta, che ci potrei fare i permessi Unix? Cioè, che è una cosa simpatica. Voi avete una... Cioè, in genere, se tu ascolti su un indirizzo in localhost... Poi da localhost ci si possono collegare tutti oppure nessuno. Poi vabbè, c'è il modulo owner di IP tables che un po' v'aiuta, però non è proprio la stessa cosa. Comunque, è un modo semplice per fare un server in ascolto con i permessi. È un po' più efficiente di una socket su localhost e cose del genere. Nel giocare con network namespace, ecco, secondo voi le Unix Domain Socket fanno parte dei mount namespace o dei network namespace? Dei mount, ok. E la risposta è dipende, perché ho scoperto che magari è l'acqua calda, che le Unix Domain Socket sono in realtà di due tipi. Ci sono le Unix Domain Socket astratte e le Unix Domain Socket concrete. Una Unix Domain Socket concreta corrisponde a un effettivo path sul file system e quindi ricade nei mount namespace, okay. Ma invece una Unix Domain Socket astratta, benché in genere la si usi con dei nomi di indirizzi che assomigliano a dei percorsi di file, quindi magari si usa sempre slash tmp slash dbus.soc, non corrispondono davvero a un file sul file system. Sono soltanto dei nomi che si danno a queste socket, arbitrari, che assomigliano a dei nomi di file, ma non lo sono. E di conseguenza non fanno parte dei mount namespace, ma dei network namespace. E quindi se crei un network namespace... non puoi accedere alle Unix Domain Socket astratte create sul sistema, ma puoi accedere ancora a quelle concrete, insomma, sempre che tu abbia permessi e tutto il resto. E niente, questo mi ha creato grandi dubbi e perplessità, perché io non ho ancora capito come mai un sistema operativo desktop, cioè prendete Debian Stable, ma forse tutte le altre, non ne ho idea, alcuni server, diciamo, ad uso interno usano socket concrete e altri socket astratte. E il risultato è perfetto, perché se fate network namespace non accedete ad alcune, e se fate mount non accedete alle altre. Quindi è il meglio dei due mondi. E niente, questa è la... Quindi adesso odio le Unix domain socket astratte, perché non ci si può nemmeno fare IP tables. Cioè, mentre io mi isolo anche dalle porte, però poi posso fare IP tables, mi creo l'interfaccia e ci accedo alle porte in localhost, a una Unix domain socket astratta, se fai un network namespace non ci accederai mai più. Non si può. Proxy. Proxy funziona, però è una merda. Proxy funziona. Niente. Domande? Grazie.